giornata a tutti.
Scusate, buongiorno a tutti. Vi parla Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. E vi ricordo che sono meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. E in tale veste, in tale lavoro, che presento i lavori del paganesimo e della stregoneria attraverso le trasmissioni di Radio Gamma 5. Pertanto, questo lo dico per ricordarlo a qualcuno che ha telefonato nella trasmissione precedente, che si ritiene in diritto di macellare e massacrare le persone perché tanto glielo ha detto il suo Dio. Cioè, effettivamente questo modo di atteggiarsi, anche se magari non massacrerà mai nessuno, però questo modo di atteggiarsi all'interno della società civile e questo modo di disprezzare e insultare le persone è proprio di chi si identifica col macellaio di Sodoma e Gomorra e chi si identifica con i suoi ordini di danneggiare e di distruggere la società civile. Quando si usano degli aggettivi per definire delle persone all'interno di un confronto, che sia un confronto di origine religiosa, cioè che ha dei fondamenti religiosi, non si prendono come parametri di riferimento quelli che le religioni attribuiscono a se stesse, ma si prendono come parametri di riferimento i parametri di riferimento della legge civile e della Costituzione di questo paese. In pratica, che i cristiani adorino il macellaio di Sodoma e Gomorra o un pazzo assassino in croce che impongono i bambini, per me è un atto di terrorismo. Che poi questo venga consentito dallo Stato, dalla società civile, ai cristiani, nell'ambito, nell'esercizio della loro fede, attraverso la norma concordataria, questo è un dato di fatto. Perché? Perché la repressione dei reati è opera dello Stato, cioè è delegata allo Stato. E lo Stato in certe condizioni può anche decidere di non reprimere dei reati, previo accordo, previ interessi, previ quello che decide di fare, non certo la soggettività dei magistrati comunque. Questo però non toglie che il reato esista e che quando quell'azione esce dall'ambito limitato e circoscritto dell'ambito religioso, diventa un delitto di eversione dell'ordine costituito e viene recepito dalle persone fuori da quell'ambito religioso come un atto di terrorismo. Un atto di terrorismo nei confronti di quelli che sono i diritti civili manifestati dalla Costituzione della Repubblica. E queste persone vengono offese esattamente come le bombe che mette Bin Laden. Cioè la percezione che ne hanno le persone della violenza che mettono in atto i cristiani è quella di atti di terrorismo, di eversione dell'ordine costituito. E questo so benissimo che i cristiani non vogliono che se ne parli, perché vogliono continuare a massacrare e macellare le persone senza che nessuno critichi la loro attività di massacro. Bene, se ci sarà tempo vi leggerò qualche passo da Storia criminale del cristianesimo, settimo volume, a proposito dei Livoni, dei Lituani e dei Lettoni e degli Estoni, come sono stati cristianizzati, no? Ma non è di questo l'argomento della trasmissione di questa sera. La trasmissione di questa sera ha il suo punto centrale nelle direttive di Paolo di Tarso per disarticolare e distruggere le società civili. Ed è esattamente il discorso relativo al concetto di legge. La volta scorsa vi ho messo in luce il trucco di Paolo di Tarso per non essere sottoposto al rigore della legge. E il trucco consiste nel morire alla legge. In pratica diceva che chi muore non è più tenuto a rispettare la legge, perché per la legge lui è morto. A quel punto, qual è l'invenzione di Paolo di Tarso? L'invenzione è la setta. La setta che si sottrae dalla società civile, per cui chi aderisce alla setta religiosa di Paolo di Tarso, il cristianesimo, per la società civile è morto e pertanto non è tenuto a rispondere alla legge della società civile. Lui appartiene ad un altro, appartiene al patto di Nazareth. Attenzione però, con questo, se da un lato abbiamo le persone che aderiscono alla setta cristiana, che dicono, beh, a me queste leggi di questa società non è che mi piacciono tanto, non è che una volta che aderiscono alla setta cristiana non esistano leggi, ma mentre prima conoscevano le leggi della società civile, non conoscono le leggi della nuova setta e nemmeno cosa queste implicano e dove queste portano. E infatti la seconda parte del concetto di legge è fatto su quattro parti, se interessa. Paolo di Tarso gli interessa mettere in luce il secondo aspetto, cioè il peccato, la colpa non c'era prima che ci fosse la legge. Cioè lo stesso atto per Paolo di Tarso non recava condizioni di colpa o condizione criminale finché non fosse fatta la legge. Cioè solo la legge dice che tu stai facendo un crimine. Se non c'è la legge, ciò che tu fai non è un crimine. Ma attenzione, Paolo di Tarso non si riferisce a delle azioni che vanno ad incidere nella relazione fra le persone, ma va a parlare delle azioni che vanno a manifestare quelle che sono le pulsioni normali delle persone. Se ciò che è delitto, ciò che è peccato è dopo delitto, se volete ve ne faccio anche un elenco della storia criminale del cristianesimo, come poi questo viene usato, non è tanto la censura di un'azione che viene a danneggiare il sistema sociale, ma è la censura di un comportamento che vada a manifestare una pulsione all'interno degli individui. Quelle pulsioni, dice Paolo di Tarso, prima non erano peccato. Adesso che la legge lo vieta, sono peccato. Ma non è che le pulsioni andavano a danneggiare qualcun altro. Le pulsioni erano la rappresentazione del soggetto all'interno della vita. Ciò che la legge va ad impedire non è che un'azione vada a danneggiare qualcuno, ma che un'azione possa soddisfare la pulsione. Perché solo in questo modo Paolo di Tarso può avere il controllo delle persone. E qui nel concetto di la legge provoca trasgressioni, che è preso da Romani 7:7-12, vediamo uno dei primi giochi retorici che fa, uno dei primi, abbiamo già visto l'altro, giochi retorici che fa Paolo di Tarso nei confronti della legge. Ed è l'argomento di questa sera. La legge provoca trasgressioni. Scrive Paolo di Tarso nella lettera ai Romani. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No, certo. Ma io non ho conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. Difatti, avrei ignorato la concupiscenza, non parla mica di furto, c'è la concupiscenza, se la legge non mi avesse detto non desiderare. Ma il peccato, poi, approfittando dell'occasione di questo precetto, ha suscitato in me ogni sorta di cupidigie, poiché senza legge il peccato è morto. Un tempo, senza legge, io vivevo, ma venuto il precetto, il peccato si ridestò ed io morì, sicché il precetto, che doveva darmi la vita, diventò occasione di morte, poiché il peccato, colta l'occasione del precetto, mi sedusse e per mezzo di esso mi uccise, sicché la legge santa e santo, giusto e buono è il precetto. Romani 7:7-12. Le connessioni logiche che usa Paolo di Tarso in questo brano devono molto probabilmente essere ricondotte ad una condizione dottrinale diversa da quella cristiana, o comunque assunta da Paolo di Tarso da un ambito più vasto del cristianesimo, forse in ambito gnostico. Nel Corpus Hermeticum, nel discorso di Ermete Trismegisto a Tat, sull'intelletto comune leggiamo: ogni anima entra in un corpo, infatti è subito corrotta dalla sofferenza e dal piacere. Per questo, a queste anime dunque Dio ha imposto la legge per castigarle e per convincerle del loro errore. Dopo magari dovrebbe spiegarci dove sta l'errore. dove sta la perfidia di questo Dio, no? Ma comunque lasciamo perdere. L'ideologia portante è la netta separazione fra l'anima e il corpo, dove l'anima viene contaminata dalle tensioni del corpo e l'attività dell'anima consiste in una lotta contro le pulsioni del corpo, lotta per la sua negazione e distruzione. C'è una separazione netta fra io e il peccato. Il peccato è un oggetto diverso dal soggetto che lo compie. L'esempio che usa Paolo di Tarso è il non desiderare, che viene imposto dalla legge e che una volta imposta al soggetto, la concupiscenza non viene più ignorata. Secondo Paolo di Tarso, il peccato approfitta della legge per ridestarsi e il suo risveglio porta alla morte, dell'individuo. Se Paolo di Tarso avesse detto: gli uomini si sottraevano vicendevolmente oggetti con la violenza e allora la legge intervenne per impedire l'azione, e avesse aggiunto: ma il peccato si è risvegliato in alcuni uomini che hanno continuato e pertanto morirono, avremmo compreso che il peccato spinge le azioni degli uomini prima e dopo la legge, e la legge rende manifesta l'esigenza del peccato e ne determina una pena. Detto in questo modo, lo avrebbe capito ogni persona civile. Ma come la mette Paolo di Tarso, il discorso appare incomprensibile. Ciò che rende perplessi, ma solo a prima vista, è che comunque la determinazione della legge avviene quando un'azione o una situazione creano un problema a chi è in grado di emanare le leggi. Paolo di Tarso non dice che prima c'era la concupiscenza e dopo la legge non c'è più la concupiscenza. Paolo di Tarso dice che prima c'era la concupiscenza, ma prima c'era la concupiscenza e ora c'è la concupiscenza. Dice, infatti, prima facevi quella cosa e non era peccato, ora fai quella cosa ed è peccato. Solo che il fare quella cosa non è diverso dal fare quella cosa stessa. Non è la stessa cosa dire: prima facevi violenza per ottenere quello che volevi, ora per ottenere quello che vuoi non puoi più fare violenza. La violenza è il mezzo per ottenere quella cosa, che viene bandito. Viene bandito come mezzo la violenza, non la cosa che si vuole ottenere. È come se Paolo di Tarso dicesse: prima respiravi e non conoscevi il peccato, ora la legge ti vieta di respirare e tu conosci il peccato. Pecchi perché respiri e qualcuno ti ha vietato di respirare. Proviamo innanzitutto a comprendere il concetto di legge come trattato nei Vangeli. Esaminiamo il Vangelo di Marco, eliminiamo il Vangelo di Marco per l'irrilevanza della trattazione della legge. Nel contempo, teniamo sullo sfondo del nostro discorso gli uomini di legge con i quali Gesù si scontra più volte e consideriamo le leggi che nei Vangeli vengono sottolineate. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Non certo. E come potrebbe Paolo di Tarso affermarlo? In Matteo 22,37 leggiamo: «Maestro, qual è il maggior comandamento della legge?» Gesù gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente. Questo è il massimo e il primo comandamento. Il secondo poi è simile a questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge dei profeti». E da Matteo 12,5 leggiamo: «E non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti del Tempio violano il sabato e sono senza colpa? Ora io vi dico, c'è qui uno più grande del Tempio. Se poi avreste compreso che cosa significa «preferisco la misericordia al sacrificio», non avreste condannato degli innocenti. Il figlio dell'uomo, infatti, è padrone del sabato. Matteo 12,5. Due esempi di legge e violazione della legge senza peccato. Qual è la legge che viene confermata? Quella che costringe l'uomo alla sottomissione e all'obbedienza personale. Cioè dice Gesù, il pazzo di Nazareth: devi amare me con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. E qual è la legge che viene violata? Quella dell'uguaglianza dei cittadini davanti ad essa. Cioè, tu puoi violare la legge perché io sono più importante del sabato, sono più importante della legge. Ed ecco l'esercizio sofistico di Paolo di Tarso. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Non certo. Però io, che sono cristiano, dice Paolo, sono liberato dalla legge. La legge non serve a me che sono sottomesso a Gesù, ma serve per chi non è sottomesso a Gesù. Io sono stato liberato dal peccato, in quanto sono morto e rinato in Gesù. Ma il precetto serve per chi non è rinato in Gesù, per chi non si è sottomesso a Gesù e ai suoi rappresentanti. Per questo Paolo di Tarso afferma, sicché la legge è santa, è santo, giusto e buono è il precetto, che comunque è quello che determina il peccato, non l'azione che un soggetto compie. Solo che Paolo di Tarso combina un altro salto retorico. Il peccato non è la manifestazione delle mie azioni, ma attraverso la legge io conosco il peccato. Il peccato che si risveglia in me quando la legge viene imposta. Non è il soggetto che pecca, ma è il peccato che si risveglia nell'applicazione della legge. Non siamo più solo davanti al dualismo anima e corpo, ma siamo davanti ad una trinità composta di anima, corpo e peccato. Tre soggetti con tre intenti diversi. Un corpo che mette in atto delle azioni, ma non sono peccato, in quanto la legge non è stata imposta. Un'anima che non subisce le conseguenze delle azioni del corpo, fin tanto che al corpo non è imposta la legge. Un peccato che sollecita l'anima e il corpo una volta che la proibizione è imposta, a fare ciò che ha sempre fatto. Ora dobbiamo stabilire quale e perché un soggetto impone la legge, se senza la legge il peccato è morto. E perché Paolo di Tarso prende ad esempio proprio la cupidigia? Se Gesù, quando afferma il più grande comandamento, è ovvio, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, questo è il massimo, il primo comandamento. Non lo è più quando quel comandamento lo dovrebbe imporre a se stesso. Infatti, parla di se stesso e dice il pazzo di Nazareth, devi amare me? Lui è il figlio di Dio, il Signore della persona con cui parla. Ma il Dio suo padre là non c'è, c'è lui, Gesù, che pretende di essere amato. E nello stesso tempo pretende che chiunque lo ami, ami anche chiunque ama Gesù. Infatti, dice il cristiano, io seguo il precetto di amare i miei nemici, ma massacro i nemici del mio Gesù. E chissà perché ogni cristiano ha un Gesù per conto suo. Forse come proiezione psichica di se stessi nel sul mondo, sindrome d'onnipotenza. Gesù non dice, io e chi si identifica con me devo amare i miei nemici. Al contrario, Gesù si può permettere di violare la legge, come fanno i sacerdoti nel Tempio, perché lui è il più grande del Tempio. Così chi si identificherà in lui può violare le leggi, perché così anche voi fratelli, mediante il corpo di Cristo, siete già morti alla legge per essere di un altro, di colui che risuscitò i morti affinché noi fruttifichiamo per Dio. Romani 7.1. E così nella sua setta Paolo di Tarso elabora la retorica che sarà fondamento del cristianesimo. Noi come cristiani siamo morti alla legge, siamo al di là della legge, siamo al di sopra delle leggi. La legge non ci può e non ci deve condannare. Recentemente abbiamo sentito, ma in passato era molto meglio, peggio, i cristiani gridare alla persecuzione religiosa quando venivano inquisiti per stupro di minori. Lo stesso Giovanni XXIII condanna chi denuncia i preti pedofili. Lo stesso Ratzinger, che dovrebbe dovuto essere processato negli Stati Uniti se non fosse intervenuto il Consiglio di Stato USA a fermare i processi con condanna assicurata. Abbiamo assistito a cristiani che devastano sistemi sociali e gridare alla persecuzione quando le persone chiedevano giustizia per le loro attività. Per contro, i cristiani, quando hanno avuto il potere sociale, non si sono mai preoccupati della legge che protegge, ma hanno imposto la legge che sottomette, quella legge che sottomette gli uomini con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima a loro stessi, che erano liberati dalla legge ad opera di Gesù, erano morti per la legge in quanto erano di un altro. Se vogliamo fare un esempio, i cristiani hanno imposto la legge che sottomette le donne ad una non persona, l'embrione. È come se avessero sottomesso le donne al loro Dio, un essere inesistente, inconsistente, del quale i cristiani dicono cosa vuole o non vuole. E così è per l'embrione, che sta nella pancia della madre. Non è la donna che deve gestire l'embrione che nutre e che fa crescere, ma sono i cristiani che attraversano l'embrione pretendono di gestire e stuprare la donna e attraverso essa l'intera società civile. Diranno i cristiani che quella legge è peccato? No, certo, funziona così bene per i loro interessi. Loro, i cristiani, sono morti a quella legge. Siano le donne ad essere sottomesse a quella legge, a soffrirne, a pagare lo scotto sociale. E poi ci penseranno i cristiani a punire il risveglio del peccato nelle donne. Questo è solo un esempio, ma è sufficiente per conoscere le implicazioni della follia che attraverso un delinquente come Paolo di Tarso si imporrà alla società civile per migliaia di anni. Marghera, 28 febbraio 2006. E questa è la seconda parte del concetto di legge in Paolo di Tarso. Ma per quanto riguarda le implicazioni dell'applicare quei concetti di Paolo di Tarso, che sono dei concetti criminali, ripeto, rispetto a quello che è il dettato costituzionale, prendo Storia criminale del cristianesimo, settimo volume, sono a pagina 124. Il titolo del capitolo è «Prendeteli, dilaniateli, ammazzateli». Per avere un'idea dell'ininterrotta mostruosità di queste crociate nel Baltico, basta leggere l'ampio Chronicon Livonie di Enrico di Lettonia. Non lettone egli stesso, ma missionario fra i lettoni, questo storico, indubbiamente importante, si trovava nell'estate del 1205 in Livonia. Era scolaro dal vescovo di Riga, Alberto, parroco a Papeldorf, Rubene, in Lettonia, nel territorio di confine fra Estonia e Lettonia, interprete del legato papale Guglielmo da Modena, e partecipò di persona ad almeno 30 campagne contro i Livoni e Lettoni. Nella sua cronaca riferisce, e non sarà un'esagerazione, di centinaia di spedizioni militari, combattimenti, assedi di fortezze e altre cose del genere. Il tutto si ripete ovviamente in modo più o meno simile, con raccapricciante monotonia. Si dice, per esempio, di una crociata dei lettoni appena cristianizzati contro gli estoni nel 1208. Si dice, per esempio, di una crociata dei lettoni appena cristianizzati contro gli estoni nel 1208, che missionari danesi e svedesi avevano tentato di convertire già nell'undicesimo secolo. Congiurarono contro gli estoni, si prepararono a devastare la loro terra, marciarono di giorno e di notte e penetrarono nella regione di Sakkala, trovarono in ogni villaggio e paese uomini, donne e bambini nelle loro case, uccisero da mattina a sera quelli che trovavano, sia le donne che i bambini, e 300 degli uomini più nobili e degli anziani della regione di Sakkala, finché le mani e le braccia degli uccisori, stanche dell'enorme massacro del popolo, finalmente si fermarono. Quando tutti i villaggi furono tinti del sangue dei pagani, il giorno seguente cominciarono a ripiegare. Riunirono una grande quantità di bottino da tutti i villaggi e portarono via con i loro animali da tiro e molto bestiame e anche moltissime ragazze, le uniche che gli eserciti in questo paese sono soliti risparmiare, e tornarono lentamente verso casa, e trovando qui Bertoldo, il fratello dell'ordine, come anche il loro stesso prete con alcuni cavalieri e balestrieri del vescovo, offrirono loro qualcosa in dono da tutto ciò. E poiché era la domenica Gaudete, lodarono tutti Dio, con un'anime gioia perché il Signore attraverso i nuovi convertiti si era così vendicato anche degli altri pagani. E questa è una citazione letterale di uno storico cattolico. A proposito di una spedizione del 1209 o 1210, il Chronicon Livone racconta: quando poi la pace che era stata fatta con la popolazione dell'Ugaunia giunse alla fine, Bertoldo, il maestro dell'ordine tra i Vendi, chiamò Russian con i suoi lettoni e si diresse in Ugaunia con i suoi Vendi e trovarono nei villaggi persone che non si erano ancora rifugiate in una fortezza. Ne uccisero moltissime in tutti i villaggi che riuscirono a raggiungere e dopo che ne ebbero ammazzati molti e catturati altri, raccolsero un grosso bottino, portarono via con sé le donne e le ragazze, lasciarono i villaggi deserti e ritornarono a casa dopo grandi massacri di incendi. A proposito di un'avanzata nel 1210, il cronista religioso riferisce: e l'esercito si divise per tutte le vie e i villaggi, e ovunque uccisero molte persone, e le inseguirono nei territori vicini, catturarono donne e bambini, e si riunirono presso la fortezza. Durante il giorno seguente e quello dopo andarono in giro, devastarono tutto, incendiarono quello che trovarono e catturarono innumerevoli cavalli e capi di bestiame. Si trattava infatti di 4.000 buoi e vacche, senza contare i cavalli e il rimanente bestiame, e una gran quantità di prigionieri. Molti pagani inoltre, che erano fuggiti nei boschi o sul ghiaccio del mare, morirono di freddo. Il quarto giorno, dopo che erano state conquistate e bruciate tre fortezze, cominciarono a lasciare il paese con tutto il bottino e se ne tornarono allegri in Livonia e tutti ringraziarono il Signore che aveva donato loro la vendetta contro i nemici. Una sanguinosa scorreria nell'anno del Signore 1215 è descritta dal prete Enrico nel modo seguente: e raccolse un esercito di lettoni con i loro amici e parenti, e con loro andarono i fratelli dell'ordine dei Vendi, insieme ad altri tedeschi, e penetrarono in Ugaunia, saccheggiarono tutti i villaggi e li diedero alle fiamme, e tutti gli uomini che riuscirono a catturare li bruciarono vivi, come vendetta per Talibald, e incendiarono tutte le loro fortezze, perché essi non potessero fuggire, e inseguirono le loro orme negli scuri nascondigli dei boschi, e quelli non poterono nascondersi da loro in nessun luogo, ed essi li trassero fuori dai boschi e li uccisero. Condussero via con sé le loro donne e i bambini, portarono via cavalli e bestiame, fecero un grosso bottino e ritornarono al loro paese. Così come i pagani, questi cattolici si comportarono tuttavia anche con i cristiani, per esempio con i russi. Il prete lettone Enrico racconta nell'anno 1221, in cui riporta anche il grido di battaglia di lettoni, che nel frattempo era stato insegnato loro in tedesco dai cristiani, non soltanto il loro Vangelo: prendeteli, dilaniateli, ammazzateli, e andarono in Russia coi loro nemici e devastarono tutto intorno l'intero paese, incendiarono case e villaggi, catturarono molte persone e ne uccisero altre. E i lettoni giunsero a una chiesa non lontana dalla città di Novgorod, rubarono icone, campane, incensieri e altre cose simili e tornarono all'esercito con grande bottino. Inoltre i lettoni e la gente di Sakala e Ugaunia tornarono ininterrottamente in Russia, uccisero là molte persone, ne catturarono molte di entrambi i sessi, fecero un grosso bottino, e allo stesso modo i lettoni di Kokerhaus e i tedeschi tornarono sempre in Russia a riportare indietro un grosso bottino e molti prigionieri. Poi ritornarono quelli di Ugaunia nel mezzo dell'inverno, sorprendono una popolazione non avvisata, del tutto ignara. Uccisero gli uomini e molta popolazione, presero molti prigionieri di entrambi i sessi, macellarono pecore, manzi e molto bestiame che non potevano condurre via con loro, e tornarono a casa con grosso bottino. E l'Estonia e la Livonia si riempirono di prigionieri russi, e per tutti i danni che i russi avevano recato ai Livoni, in questo stesso anno avevano ricevuto indietro già il doppio o il triplo. La conquista della fortezza russo-estone di Dorpat, nel luogo che si chiamò in seguito Domberg nell'agosto del 1224, viene così riferita dal cronista Enrico: Perché tante parole? Ognuno si affrettò per essere il primo a salire ed elevare la gloria e la lode di Gesù Cristo e di sua madre Maria, a conquistare per se stesso la lode e il premio della sua fatica. Dopo che in questo modo già molti tedeschi furono giunti alla fortezza, seguirono loro anche i lettoni e alcuni dei livoni e cominciarono subito a uccidere la popolazione, sia gli uomini che alcune donne, e non li risparmiarono, così che presto arrivarono a 1000. I russi, che si difesero più a lungo, furono infine vinti anch'essi e fuggirono nella fortificazione. Da là furono tirati di nuovo fuori e tutti uccisi insieme al principe, circa 200 uomini. E dopo che tutti gli uomini furono uccisi, vi fu grande giubilo e i cristiani suonarono tamburi e pifferi e altri strumenti musicali, poiché si erano vendicati dei malvagi e avevano ucciso tutti i traditori là riuniti della Livonia ed Estonia. Poi presero le armi dei russi, i vestiti, i cavalli e tutto il bottino che era nella fortezza, e già il giorno seguente se ne tornarono in Livonia con grande gioia, ringraziando Dio in cielo per la vittoria donata loro, perché egli è benigno e la sua bontà dura in eterno. Così, con molta sana fiducia in Dio, con Gesù Cristo e la sua Santissima Madre Maria, si ruba a più non posso tutto ciò che si può prendere e utilizzare, si abbatte, trafigge, impicca, si bruciano anno dopo anno uomini, pagani e cristiani come Dio li manda, e il prete Enrico scrive come titolo dei capitoli della sua cronaca le righe tutte uguali. Il vescovo Alberto cominciò il 19° anno del suo ufficio e il popolo della Livonia non riposò dalla guerra. E si avvicinò il 20° anno del vescovo e la terra dei Livoni non riposò dalla guerra. Già era giunto il 24° anno del vescovo e la terra non aveva né riposo né pace. E era il 25° anno del vescovo e la terra non aveva ancora riposo dalla guerra. Il vescovo Alberto I di Riga, considerato fra i più grandi vescovi missionari della sua epoca, Lexicon for Theology and Kirch, le cui sanguinarie guerre di rapina sono lodate dal Handbuch der Kriegsgeschichte, beh, questo diciamo ai tedeschi, va? Come autentiche crociate, avrebbe ripetuto il pellegrinaggio in Livonia ancora 13 volte con crescente successo, poiché il prelato definiva la Livonia, l'arcivescovato e il Duomo di Riga, che consacrò nel 1202 alla Madre di Dio, come sua proprietà. La Livonia divenne così una terra di prevalente culto mariano, una calamita per pellegrini in cerca di indulgenze, ovvero un paese che aveva sempre urgente bisogno di soldati. Il prete Enrico descrive minutamente nel suo Chronicon Livonie quanto Maria servisse alla propaganda, alle minacce, quanta storia di guerra insieme di missione sia stata fatta in suo nome, come in particolare la Maria Stella vegli sempre sulla sua Livonia, come la signora del mondo e la sovrana di tutte le terre, protegga costantemente il suo paese come la regina del dominio e i re della terra, come soprattutto abbia punito tanti re che hanno combattuto contro la Livonia. Maria uccide e massacra tutti coloro che non le vanno a genio. Vedi la Madre di Dio come mite verso i suoi che in Livonia l'hanno servita con fedeltà e come li protegge sempre da tutti i nemici, e come crudele verso coloro che invadono il suo paese o coloro che in questo paese cercano di ostacolare la fede e l'onore di suo figlio. Vedi quanti potenti re ha punito, vedi quanti principi anziani dei popoli infedeli e pagani ha cancellato dalla terra, quanto spesso ha concesso ai suoi la vittoria sui nemici. Guardate e ricordate, voi principi russi, pagani, danesi, e voi anziani di qualunque popolo, temetela la mite madre misericordiosa, onoratela la madre di Dio, riconciliatevi con lei che si è vendicata, che si vendica in modo così crudele dei suoi nemici. Non attaccate più il suo paese affinché sia per voi una madre colei che finora è stata sempre la nemica dei suoi nemici e ha sempre recato a coloro che danneggia i suoi in Livonia un danno ancora più grande. Cifrato, pagina 109. E naturalmente la Santa Vergine, tanto mite quanto vendicativa, tanto misericordiosa quanto brutale, era patrona non solo dell'ordine teutonico, che di lì a poco avrebbe dato inizio a una guerra che sarebbe durata 50 anni, ma anche giustamente degli ambienti dei commercianti di Riga. Chiesa, guerra e capitale, sempre uni e trini. La Livonia era la terra straniera. Niente di essa apparteneva ai tedeschi e alla chiesa, Alberto I, vescovo di Riga. Si prese però pezzo dopo pezzo e quasi di anno in anno fece arrivare i suoi predoni, soprattutto nobili, con seguito provenienti dalla Vestfalia orientale, dalla Bassa Sassonia, spesso suoi parenti e non pochi dei quali rimasero e divennero proprietari di grandi latifondi. Senza voler sottovalutare il fervore religioso dell'epoca delle crociate, Walter Hubach arriva tuttavia alla conclusione: in modo degno di nota la missione e l'insegnamento sono stati allora una faccenda che ha riguardato poche grandi famiglie strettamente legate fra loro. Ma come i cristiani ovunque si combattevano a vicenda, come si uccisero a vicenda anche nella crociata interessante a Bisanzio, durante la Reconquista in Spagna, allo stesso modo e con maggior perseveranza e accanimento questo accade nelle guerre contro i pagani del nord-est. Cominciò già sotto Innocenzo III, con le rivalità iniziate nel 1210 tra il vescovo di Riga e l'ordine dei Portaspada, per il controllo del bottino di guerra, delle vittime dei Livoni, Lettoni ed Estoni. Il Papa decise a favore dell'ordine, al quale il vescovo Alberto aveva riconosciuto già nel 1207 un pezzo della terra che doveva ancora essere conquistata. Roma voleva un contrappeso contro il prelato che stava acquistando potere. Soprattutto però voleva, come altrove, avere sempre più voce in capitolo, comandare anch'essa, comandare e governare ogni cosa. In fondo furono i papi a rendere possibile il passaggio dalla predicazione alla guerra. Fu proprio Innocenzo III a vantarsi del fatto che l'ordine di Portaspada avesse conquistato la Livonia per il Papa. Fu proprio Innocenzo a dare disposizioni per l'introduzione della disciplina ecclesiastica, dal diritto matrimoniale canonico fino alla confessione e alla comunione per un paese che non era stato ancora conquistato. E questo sono alcuni avvenimenti di cronaca. Ma vedete, Karl Dresner ha scritto 7 volumi di storia criminale del cristianesimo e solo per arrivare al 1200. Nella crociata contro gli albigesi vi leggo soltanto alcune citazioni. Innocenzo III, detto Papa Cattolico, e Ratzinger di allora: dovete cercare di annientare la miscredenza eretica in ogni modo e con tutti i mezzi che Dio vi rivelerà. Innocenzo III, il Ratzinger di allora: avanti, bellicosi soldati di Cristo, marciate incontro ai precursori dell'Anticristo e uccidete i servi dell'antico serpente. Fino ad oggi avete forse combattuto per la gloria transitoria, combattete adesso per la gloria eterna. Fino ad oggi avete combattuto per il mondo, combattete adesso per Dio. Sembra che sia più o meno gli stessi gridi di chi si suicida per Al-Qaeda, eh? Il conte di Osbroegger su Innocenzo III. L'opinione di questo conte su Innocenzo III, il vero mattatore degli albigesi. Uccideteli tutti, Dio conoscerà i suoi. Questa frase, l'ordine di massacrare tutti gli abitanti di una città, fu data ai soldati dal legato pontificio Arnoldo di Citro, in seguito arcivescovo di Narbonne, comandante della crociata. Che dovrei dire di più? I soldati che fecero immediatamente irruzione uccisero quasi tutti, dal più giovane al più vecchio, e poi appiccarono fuoco alla città. Storia albigese. Ai difensori della città, più di 100, cavarono gli occhi e tagliarono il naso. A uno di loro lasciarono solo un occhio, affinché, per mettere in ridicolo i nostri nemici, condussero gli altri a Cabaret. Historia albigensis. E questo è l'effetto della direttive dottrinali di Paolo di Tarso, cioè il concetto della legge, che ne hanno i cristiani, cioè la legge come mezzo di repressione delle persone e non come sistema per proteggere le persone. D'altronde c'è sempre qualcosa che sfugge a chi è cristiano, cioè ciò che non si rende conto è che il cristianesimo è un'attività truffaldina. Quando Francesco, qui dalle trasmissioni radio, citando Nietzsche, dice: quando un prete parla non solo sbaglia ma mente, Nietzsche non è che dice una cosa così tanto per dire, ma dice, fa un'affermazione letterale: l'elaborazione della menzogna per fini religiosi, a maggior gloria del Dio dei cristiani, è dottrina cattolica, fa parte di quelle regole morali che vengono imposte da Paolo di Tarso e dai Vangeli per diffondere il Vangelo. Cioè, il Vangelo si diffonde con la menzogna. Quando poi la menzogna arriva al potere, la menzogna diventa verità mediante il massacro e mediante il genocidio. Io vi leggo un pezzo tratto dal commento di un dal finale di un commento di una trattazione di Giovanni, dal Vangelo di Giovanni. Sarebbe la trattazione del Vangelo di Giovanni 5, io qui alla fine vi leggerò la citazione 5:30-40, però andrebbe nel testo che trovate in internet dal 5, dall'1 fino alla fine del testo, sarebbe in pratica 3 capitoli. Io vi leggo solo il punto che va dal 5 al 5:30-40. Però viene ad agganciarsi con l'ideologia della menzogna di Paolo di Tarso. Cioè, la menzogna già la usa Gesù, no? Quel pezzo si dice in Giovanni: io, dice il pazzo di Nazareth, non posso fare nulla da me stesso, giudico secondo quello che ascolto. E il mio giudizio è giusto, perché non cerco il volere mio, ma il volere di colui che mi ha mandato. Se io rendo testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non vale. Vi è un altro che testimonia per me, e so che vale la testimonianza che mi rende. Voi avete mandato ad interrogare Giovanni, ed egli ha reso la testimonianza alla verità. Non è che io ho bisogno della testimonianza di un uomo. Se vi dico questo, è per il vostro bene, se non vi ammazzo, dice il pazzo di Nazareth. Cioè, questo lo aggiungo io. Egli era la lampada che arde e illumina, ma voi avete voluto per poco godere la sua luce. Ora io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, quelle opere che il Padre mi ha mandato a compiere, che io faccio. Essi attestano per me che il Padre mi ha mandato, e il Padre stesso che mi ha mandato rende testimonianza a mio favore. Voi non avete mai udito la sua voce, non avete mai visto il suo volto e la sua parola non dimora in voi, perché voi non credete in colui che vi ha mandato. Voi scrutate le scritture perché credete di avere per esse la vita eterna. Sono proprio esse che mi rendono testimonianza, eppure non volete venire a me per avere la vita. E questa si chiama retorica per truffare le persone, ed è le affermazioni del pazzo di Nazareth che fa in Giovanni 5:30-40, le trovate. Ebbene, all'interno di questo testo è stata fatta un'aggiunta su Paolo di Tarso che dice: come l'inganno e la menzogna, se al fine dell'insegnamento dei Vangeli di Giovanni non c'è dubbio. Ciò che dobbiamo chiarire è chi ha il diritto di mentire e chi ha il dovere di credere e accettare la menzogna come verità. Nel testo che abbiamo letto c'è un soggetto, Gesù di Nazareth, che usa un inganno retorico nei confronti delle persone che lo ascoltano. Le persone che lo ascoltano non usano un inganno retorico. C'è chi parla e chi ascolta. Chi ascolta può solo porre delle domande, non confutare la risposta. La rappresentazione di Gesù appare su un palcoscenico predisposto affinché egli possa trionfare nell'uso del proprio inganno retorico. In quella rappresentazione è Gesù il padrone della scena, Gesù è il padrone. Chi usa l'inganno retorico è il padrone. Chi subisce l'inganno retorico è il sottomesso, lo spettatore, il non protagonista della scena, il fedele. Un insegnamento dottrinale relativo all'imitatio Christi da trasmettere a tutti i propri fedeli. L'inganno, la truffa, il raggiro attraverso il quale sottomettere alla fede gli esseri umani. Che la dottrina cristiana faccia della menzogna nei confronti di chi non si può difendere una imitatio Christi è confermato, cioè l'imitazione di Cristo in pratica, è confermato in chiaro da Paolo di Tarso, che giustifica il suo mentire in funzione della gloria del suo Dio. Dice Paolo di Tarso: ma si deve riconoscere che Dio è verace, mentre ogni uomo è menzognero, come sta scritto: affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole, trionfi quando vieni giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che dedurremo? Dio è forse ingiusto quando scatena la sua ira? Parlo nella maniera umana. No, certo, altrimenti come potrebbe Dio giudicare il mondo? Ma che cazzo vuole giudicare quel povero pazzo demente che tu chiami Dio? Questo lo aggiungo io, eh? E se a causa della mia menzogna, dice Paolo di Tarso, la veridicità di Dio rifulge a maggior gloria, perché io dovrei ancora essere giudicato un peccatore? Meglio, perché non dovrei metterci a fare il male perché ne venga il bene? Così alcuni ci accusano di affermare, la condanna di costoro è giusta. Paolo, Romani 3:4-8, al quale si potrebbe rispondere: il Dio di Paolo di Tarso è un delinquente, che Paolo di Tarso usa per avvalorare la sua attività criminale. Infatti, come Gesù di Nazareth invita chi non si può difendere sia nei suoi confronti che fra di loro in ginocchio davanti a lui, infatti dice: mortificate dunque le vostre membra terrestri, fornicazioni, impudicizie, passioni, desideri malvagi, come pure la cupidigia, che è un'idolatria, cose che attirano l'ira di Dio sui ribelli, e nelle quali un tempo avete camminato anche voi, quando vivevate in tali vizi, ma ora rinunciate anche voi a tutto questo: ira, sdegno, malignità, calunnia, turpiloquio non si odano sulla vostra bocca. Non vi mentite più a vicenda, no a me, fra voi non vi mentite più a vicenda, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio e delle sue azioni, e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando in ordine alla conoscenza, conformandosi all'immagine di colui che lo creò. Paolo di Tarso, Lettere ai Colossesi 3:5-10. Conformatevi a Dio e mentite agli altri, non fra voi. Siete degli uomini nuovi. Gli altri vanno ingannati affinché si sottomettano a propria volta. Ed è in questo che Paolo di Tarso pratica la sua imitatio Christi. Rivendica il suo diritto a mentire, ingannare, a truffare, perché lui è il più furbo. Esattamente come Gesù nel pezzo di Giovanni che si è commentato. Dice Paolo di Tarso, il San Paolo dei Cristiani: e sia pure, io non vi sono stato da gravio, ma da furbo qual sono, v'ho presi con l'inganno. Ve la ripeto. E sia pure, io non vi sono stato d'aggravio, ma da furbo qual sono, v'ho presi con l'inganno. Paolo di Tarso, Lettera ai Corinti 12:16. E indovinate come stanno agendo i missionari in Africa, in India e un po' in giro? E sia pure, dicono alla gente, e noi non vi siamo stati d'aggravio, ma furbi come siamo, vi abbiamo presi come l'inganno. Vi abbiamo battezzati quando i vostri figli stavano male, vi abbiamo fottuto quando il terremoto vi ha buttato giù le case, vi abbiamo portato gli aiuti e vi abbiamo presi con l'inganno, vi abbiamo portato via la cultura, abbiamo distrutto la vostra civiltà. Dunque hai spacciato un Dio assassino ad imitazione del quale l'intera umanità è stata sistematicamente macellata affinché si sottomettesse a quel Dio assassino. E tu, Paolo di Tarso, sei stato furbo. Hai macellato l'umanità e affermi di essere stato furbo. Riflettete su questo. Bene, io per oggi sono riuscito a fare anche più di quello che mi ero proposto. Prossimo giovedì sera farò La legge non è causa di morte, sempre come commento a Paolo di Tarso, e Lo stato felice del giustificato. Stato felice del giustificato che permette ai cristiani di macellare chiunque senza incorrere in nessuna pena. Bene, 049 700 700 e 049 700 838. Quello che voglio dirvi è che ciò che succede deriva da un'ideologia. Pronto?
Ciao Giampaolo. Ciao Claudio. Ti ringrazio di essere là, intanto
Hai detto delle cose interessantissime oggi, veramente come sempre. E volevo solo ricordare, per me l'interpretazione è che mi sento colonizzato come Veneto e paleo-veneto dalla civiltà teologica, diciamo, dei giudei cristiano-islamici. Ecco, e sono veramente deluso, mi sento profondamente deluso, storicamente deluso, perché sottomesso da questi bastardi, per dire poco bastardi, perché come li hai descritti, tu veramente li hai descritti in maniera meravigliosa.
Il problema è che suscitano delle forti emozioni di...
Sì, purtroppo, e mi hai letto dentro tu, Claudio.
Di reazione, è perché le persone non leggono, no? Cioè,
dai,
non si formano su cosa vengono le cose.
Dimmi. Mi sento offeso come un animale, perché l'animale veramente percepisce quando uno lo calpesta moralmente dentro, anche se noi crediamo che gli animali non abbiano sentimenti. Provatemelo,
no.
Per piacere.
Va bene, Giampaolo.
Ciao, Claudio.
Ciao, bello. Ciao.
Il problema è che se le persone non sanno come è avvenuta la storia e non sanno interpretare i frammenti filosofici o i frammenti religiosi e non riescono a collocare questi frammenti filosofici e religiosi dall'insieme che li produce a dove vanno a finire e cosa producono, non riescono a capire che cosa significano, cioè per loro sono soltanto delle parole che non hanno nessun senso. Pronto?
Vicenza.
Ciao.
Io volevo portare un fatto chiaro dell'astuzia di questo inganno. Adesso non si vogliono fare i fax per gli omosessuali, si sente proprio una campagna televisiva, non dicono per reprimere gli omosessuali, ma per difendere i bambini, di cui non se ne parla da nessuna parte nei fax.
Sì, infatti.
Si dice una cosa per un'altra.
Si vendono tanta disinformazione dimenticando quali sono i problemi delle persone in realtà.
Ma dopo tutti gli atti di pedofilia che hanno fatto i religiosi, venire a dire che non è per reprimere l'omosessuale ma per salvare i bambini è proprio...
Stanno tentando di avere due vittime con una fava, no? Cioè salvare praticamente se stessi e condannare gli omosessuali.
Sì, questo è il discorso.
Questo sì.
Buona serata, grazie.
Ciao.
Sì, c'è in effetti anche questo, c'è il disprezzo per quello che è la vita civile, la vita sociale. Vabbè ragazzi, io adesso me ne vado a lavorare, vi lascio, speriamo un attimo. Pronto?
Ciao da Mogliano.
Ciao, rapidissimo, dimmi.
Ascolta, io volevo fare una... Siccome sento sempre per televisione, scusa, aspetta che abbasso le radio.
Sì.
Sento sempre per televisione questi, o per la radio in genere, che dicono sempre non mandate i figli a vedere Harry Potter, non andate a vedere Codice da Vinci. Io faccio una proposta di andare tutti a vedere Harry Potter.
Senti,
e il Codice da Vinci.
Senti, se un figlio divertente che non devi pensare...
Claudio, è una cosa schifosa.
Sì, sì, sì.
A fare pubblicità perché la gente non veda qualcosa... A parte che magari sarà un film del cavolo, sarà...
Vabbè, ma sono storie.
Sono storie però che rappresentano un po' la realtà, perché se li tocchi sul vivo, qua, si incazzano come bestie, capito?
Vabbè, grazie.
Non vogliono che vai a vedere Harry Potter, i bambini.
Vabbò.
Non vogliono che vai a vedere il Codice da Vinci.
Ok.
Ma sono proposto, andiamo tutti a vedere queste cose qua.
Ciao, vabbè,
Claudio,
ciao, auguri. Forte, ciao,
grazie,
ciao, ciao.
Niente, vado via immediatamente, metto su la pubblicità e lascio i microfoni a Stefano. Ciao.